Ciao cari amici, oggi il 26 aprile nel 2020 ci ha lasciato Giulietto Chiesa, un grande giornalista, analista, geopolitico, una persona di enorme capacità di valutazione e un grande costruttore dei sistemi di previsione dei scenari. Giulietto non solo era in grado di analizzare una situazione e capire cosa succederà, e noi abbiamo visto che a distanza di anni praticamente tutto quello che lui ci aveva raccontato, tutte le situazioni delle quali lui cercava di proteggerci, di metterci in attenzione, dicendo che sta per accadere una situazione abbastanza dannosa, drammatica, cerchiamo insieme di resistere a certe scelte politiche, a certi correnti. All'epoca la gente non lo ascoltava perché la gente è sempre concentrata su quello che riesce a vedere, su quello che le permette vedere la propria diciamo analisi, e purtroppo le masse, quando sono ignoranti, quando sono limitati nell'informazione, quando sono strumentalizzate e manipolate dai sistemi esterni, restringono questa loro visione, hanno una visione sul mondo molto limitata, e questo ovviamente rende le persone con la visione più aperta molto difficile da comprendere, e le masse non amano quando qualcuno cerca di condividere le informazioni che loro non capiscono, e di solito dicono: ah, ma questi sono complottisti, questi sono i raccontano le baggianate, questi sono allarmisti e così via. Così, ad esempio, era successo anche con me e Giulietto quando nel 2014-2015, subito dopo l'Euromaidan, abbiamo capito e compreso dove sta andando il mondo, dove sta andando anche quella particolare regione. Io mi ricordo che nel 2014, quando io ho visto le scene di Euromaidan, i cecchini che sparavano alla polizia, non si capiva chi da dove spara, e poi gli occidentali raccontavano, i giornalisti dicevano: ecco qua, poliziotti sparano ai manifestanti, quando era evidente che spari arrivano da molto più da su, cioè da sopra, non dalla polizia, linea diciamo di tiro in cui si trovava la polizia. Però la gente, le masse di solito bevono tutte le cavolate che le raccontano i media, e anzi dicono anche grazie, grazie padrone che mi hai raccontato cosa sta succedendo, e non capivano assolutamente il significato storico di quell'evento. Io all'epoca mi ricordo che chiamai diversi amici che stavano in Ucraina dicendo: ragazzi, guardate, abbandonate questo paese perché presto qua succede la guerra, presto tutti voi sarete a rischio e dovete assolutamente lasciare questo posto. E mi ricordo che praticamente tutti mi deridevano dicendo: Nicolai, ma che cosa stai dicendo? Ma qua in realtà c'è una cosa abbastanza serena, tranquilla, adesso risolviamo tutto, mandiamo via il presidente corrotto, adesso avremo un presidente nuovo. Certo, magari non sarà prorusso, ma chi se ne frega, ci faranno entrare in Unione Europea. Adesso faremo insomma vita dagli europei ricchi, perché subito l'Europa unita, il mondo occidentale ci darà un sacco di soldi solo perché noi siamo così bravi, coccolosi e perché siamo ucraini. E io all'epoca ho capito che questa gente ormai persa, in effetti alcuni di loro sono già morti in guerra, uno di loro è andato in Polonia, adesso si nasconde in Polonia, le è scaduto il passaporto, non riesce più a rinnovarlo perché l'altro giorno io anche ho dato la notizia, i servizi consolari per gli ucraini hanno smesso di funzionare. Adesso questo mio amico è diventato illegale da tutti i sensi, da tutti i punti di vista. Anche in Polonia rischia di essere arrestato e portato in Ucraina e mandato in prima linea. Tra l'altro, poveretto, morirà perché, essendo una persona che ha lavorato sempre nell'ambito delle informazioni, non ha mai tenuto le armi in mano, non ha mai fatto nessun esercizio fisico. Primo giorno in trincea, secondo me si spara lui da solo, senza aspettare che lo facciano i russi. Comunque, questa situazione drammatica che io e Giulietto abbiamo previsto nel 2014-2015, giravamo in Italia, raccontavamo in Italia nelle varie conferenze. Io non mi scorderò mai la bellissima conferenza che abbiamo fatto a Torino, dove Giulietto è stato molto efficace nel spiegare e formulare il senso dei principali eventi che avverranno, e lì di quella sua di quel suo discorso si è avverato 100% tutto, cioè dall'inizio alla fine. Lui ha previsto addirittura l'esplosione dei gasdotti Nord Stream. Io ero con lui nella stessa conferenza, io parlavo più che altro del destino della Transnistria, della situazione in Ucraina, parlavo della reazione del presidente Putin. In effetti io ho spiegato che per presidente Putin questa guerra sarà anche una scusa e un buon modo per ripulire le elite russe da coloro che sono ancora rimasti dipendenti dall'Occidente. In effetti, ciò che Putin sta facendo adesso. Quindi, Giulietto per me era non solo un amico, era soprattutto mio maestro che mi ha aiutato di comprendere molto l'Italia stessa. Mi ha aiutato di capire il ruolo dell'Italia, il suo fardello, la sua situazione storica, la sua relazione con altri paesi, il suo peso geopolitico, la sua importanza, il dramma legato alla sua gestione politica e anche allo Stato italiano, la presenza della NATO, le operazioni della CIA, terrorismo, collegamento tra la mafia e lo Stato, tutte queste cose che uno può anche scoprire negli anni informandosi molto, ma è bello quando una persona te lo racconta, te lo spiega con i fatti in breve tempo e tu hai questa iniezione di realtà oggettiva e capisci in che mondo stai vivendo. Però lui per me è stato fondamentale anche per comprendere molti, molti particolari della storia del mio paese. Io sono arrivato dall'ex Unione Sovietica, sono stato coinvolto in diversi eventi che si può dire sono stati eventi chiave dell'epoca post-sovietica. Io ho visto le guerre che hanno cambiato drasticamente la nostra società. Prima guerra ho visto a 12 anni, la guerra in Transnistria. Giulietto conosceva molto bene la Transnistria, lui è stato uno dei primi occidentali a visitare la Transnistria dopo la guerra. Poi hanno fatto insomma un giro tra l'altro con Vauro insieme, hanno fatto con la macchina questi due pazzi. Insomma hanno rischiato di fare questo viaggio e tanto di cappello a loro, perché in quei anni gli occidentali non è che erano ben visti in quel luogo, perché i transnistriani hanno appena subito una brutale guerra, sono stati ammazzati in pochi mesi più persone che in Ucraina sono state uccise nel Donbass in 9 anni di guerra. Quindi da noi in Transnistria l'intensità di guerra era molto alto, addirittura stessi rapporti dell'ONU, le organizzazioni come l'OSCE e altri hanno dichiarato che l'intensità degli scontri in Ucraina era addirittura, perdonatemi, in Transnistria era addirittura più violento che nelle guerre balcaniche ed era così perché noi abbiamo vissuto un vero e proprio massacro, cioè sono arrivati a massacrarci occidentali, i mercenari pagati dalla NATO, i nazisti di tutti i livelli, c'erano anche nazisti ucraini, tra l'altro all'epoca in Transnistria i massacri avvenivano da parte dei militari ucraini di organizzazioni naziste guidati dalla stessa persona, Andriy Parubij, che poi anni dopo Laura Boldrini ha elogiato a Montecitorio, ha detto di essere d'accordo con lui alla stampa italiana, insomma, lui gli ha fatto tutti gli onori di casa qua in Italia. Ecco, questo personaggio, Andriy Parubij, era capo del Partito Nazionalsocialista Ucraino all'epoca, era in pratica il partito nazista di Ucraina, e lui anche è venuto a ammazzarci perché eravamo parte del mondo russo e la nostra città. È molto sbagliato vedere questa guerra, come molti dicono, guerra tra Moldavia e Russia. Assolutamente non è vero. Moldavi, molti erano dalla nostra parte, altri Moldavi non volevano assolutamente questa guerra. Popolo moldavo, un popolo meraviglioso, non è mai stato nazionalista, non è mai stato traditore dei propri origini cristiane. I Moldavi sono bellissime, grandissime persone. Il problema loro è che hanno ovviamente anche elite corrotta che è stata portata dalle influenze della Romania, dall'Unione Europea e loro si trovano anche in qualche modo sequestrati da questo potere criminale. Poi ho visto anche la guerra cecena e mi ricordo che anche con Giulietto erano dei momenti particolari perché quando lui con la sua moglie Fiammetta era in Cecenia a raccontare quello che stava succedendo, Giulietto era un vero giornalista, cioè Giulietto era quello che andava nei luoghi di cui parlava, lui incontrava le persone, non aveva paura di andare nelle zone di guerra e analizzare tutto e vedere tutto. E mi ricordo che in certo punto lui mi raccontava che quando loro con Fiammetta attraversavano una parte della città di Grozny e lui mi parlava di questa fila di carri armati russi bruciati dove all'interno c'erano ancora militari, c'erano i cani che mangiavano la carne umana e io dicevo ma io stavo in questi giorni la mia posizione era nella casa di 9 piani poco distante e io appunto ogni tanto con il mio fucile tiravo a questi cani per allontanarli da questi carri per evitare che mangiassero carne umana e quindi c'era anche tra noi questa unione tra le persone che hanno partecipato allo stesso evento pur di non conoscendo all'epoca l'un l'altro pur di non sapendo dell'esistenza di un altro, comunque noi abbiamo passato attraverso il battesimo di quella guerra, che sicuramente a ognuno di noi ha fatto il proprio effetto, ma era sapete, come entrare nelle stesse acque, perché quando dico battesimo non sto glorificando la guerra, sto dicendo semplicemente per una persona un evento traumatico del genere può essere come un vero cambiamento spirituale, mentale, è come entrare nelle acque battesimali e cambiare completamente la propria visione della vita. Ecco, io e Giulietto, se volete, siamo entrati nelle stesse acque battesimali allo stesso momento, senza conoscersi tra noi. E questa cosa mi ha fatto molto riflettere, mi ha unito molto a quest'uomo. Io un po' l'ho sentito come con questo spirito, con cui si sente tra i militari che hanno partecipato allo stesso evento drammatico, militari o insomma persone civili. E con Giulietto, abbiamo fatto diverse, cose insieme, quando lui faceva, qualcosa dal punto di vista editoriale, condivideva con me i suoi piani, idee, parlavano. Lo stesso io le raccontavo dei miei libri, di intenzioni di fare qualche lavoro Mi è capitato anche scrivere con lui qualche lavoro insieme. Abbiamo fatto forse un paio di libri, abbiamo pubblicato insieme i nostri capitoli nei libri collettivi. Adesso uno probabilmente dedicato all'Ucraina e un altro forse dedicato alla situazione con la fabbrica che produce le scorie cancerogene a Taranto, ma la cosa più importante per me che mi dà un particolare senso di gratitudine nei confronti di Giulietto è stata la sua scelta di affidare a me la prefazione al suo libro dedicato alla Russia e a Putin, un libro che io reputo uno dei più importanti scritti da Giulietto negli ultimi tempi. Vi spiego perché. Attraverso questo libro lui ha spiegato molto bene agli occidentali non solo la figura di Putin, non solo il motivo della sua apparizione di questo uomo, perché dalla Russia, come sapete, ogni tanto del popolo russo appare una figura che cambia in maniera radicale il corso anche della politica internazionale. Così è successo quando è apparso Lenin, quando è apparso Stalin e quando sono apparsi altri leader o, politici, oppure quando sono apparsi grandi letterari, letterati, grandi scienziati. Il popolo russo è in grado di generare nei momenti anche più difficili persone geniali. Io vi ricordo che quando, ad esempio, la città di Leningrado è stata sotto assedio, la gente moriva di fame, c'erano alcuni drammatici casi di cannibalismo, c'era una situazione veramente disperata. Shostakovich ha scritto la sua famosa sinfonia chiamata Sinfonia d'assedio, che ancora oggi rimane uno dei pezzi, uno dei pilastri della musica classica, e quando si sente attraverso la vibrazione di ogni nota tu percepisci il potere di questo pezzo. Comunque, in questo senso, Giulietto ha spiegato molto bene l'apparizione di Putin, il suo ruolo, e ha fatto una serie di previsioni all'interno di questo libro. Amici, leggetelo, adesso è uscita una nuova versione per la casa editrice PM. Tra l'altro, io e Giulietto scriviamo i nostri libri per la casa editrice PM. Io continuo a scrivere, lui non scrive purtroppo più perché non c'è, ma il suo libro continua a uscire. Adesso c'è una nuova edizione dove c'è la prefazione di sua moglie, Fiammetta Cucurnia, per me è una parte di famiglia, gli voglio un sacco di bene, a parte che è una bellissima donna, una grande intellettuale, grande giornalista italiana, una persona straordinaria, di grande cuore. Io ogni volta quando vedo Fiammetta mi sento di veramente tornare a casa, come mi sento quando arrivo a casa di mia madre. Lei continua a portare avanti quelle che erano le idee di Giulietto, e adesso c'è questo libro di Giulietto dedicato a Putin e alla Russia. Io vi invito di approfondire, perché leggendo questo libro voi capirete molto di ciò che è già successo, ma di ciò che sta ancora per accadere. E non si parla solo, cioè non solo vuote profezie, perché Giulietto non era un profeta, Giulietto era un bravo analista, cioè lui spiega con fatti reali il perché ci aspettano questi o altri eventi. E questa è una cosa molto importante che dovete sapere di Giulietto. Io a quest'uomo continuo a volere bene, lui continua a vivere nelle mie idee, non c'è un giorno in cui io non penso a lui per un semplice motivo. Giulietto per me era una fonte inesauribile della saggezza e dell'informazione. Io quando avevo bisogno di una risposta a una domanda che mi turbava, una domanda che per me era complicata, io chiamavo Giulietto e lui in tempo veramente breve, in modo molto esplicito, ciò che ad esempio manca a me, io faccio monologhi da 3 ore per spiegare magari una cosa che un bravo analista può spiegare in 2 minuti. Giulietto riusciva a spiegarmi qualsiasi situazione. Poi lui era molto esplicito, lui era molto meticoloso, lui riusciva a ricostruire gli scenari anche nei piccoli particolari. Io mi ricordo che quando noi parlavamo con lui della futura esplosione del Nord Stream, lui diceva chiaramente, diceva Nicolai, ma tu veramente credi che gli americani lasceranno all'Europa continuare a consumare gas russo? Vedrai che utilizzeranno le forze speciali, droni marini, utilizzeranno ultime tecnologie, faranno saltare questa cosa e poi daranno la colpa ai russi stessi, lui diceva. In effetti la prima cosa che è successa quando è esploso Nord Stream, mi ricordo il terzo giorno, ho letto i giornali e sono cominciate a apparire le notizie, ma forse Putin ha fatto lui questa cosa, perché? Ma questo è il suo modo di ricattare l'Occidente, cioè uno investe miliardi di soldi nella costruzione di un'arteria vitale energetica e poi la fa saltare per ricattare qualcuno. Comunque, Giulietto aveva già spiegato tutto. E per me, Giulietto rimane nei miei pensieri perché oggi io ho tantissime domande, non ho spesso le risposte, e quando mi mancano le risposte, quando ho in testa una domanda, mi viene da pensare a Giulietto perché vorrei chiamarlo, vorrei chiedere a lui gli approfondimenti, però non posso più farlo, e questa è sicuramente una cosa tristissima, una cosa per me negativa. La sua saggezza, la sua gentilezza nel condividere. Lui non era mai stato geloso delle sue cose, delle sue analisi. Lui era molto generoso nel condividere, e questa cosa fa di lui una persona di un'altra epoca. Cioè, noi adesso viviamo nel mondo di uomini piccoli. La gran parte di loro non arriva neanche alle basi di Giulietto, che però si tirano come se fossero, non so, grandi profeti, grandi analisti, grandi specialisti, non avendo dietro spesso neanche dei studi. E lui era completamente il contrario, di un'umiltà incredibile. Cioè, io ho visto più volte durante le nostre nostri eventi, partecipazione a diverse conferenze, come lui si fermava dopo la conferenza. La conferenza durava un'ora, lui poi parlava altre 2 ore con le persone, spiegando, rispondendo a ogni singola domanda, a un giovane, a una vecchietta, a un pensionato, a un lavoratore. Chiunque arrivava da Giulietto, gli stringeva la mano, gli faceva domande, Giulietto gli rispondeva in maniera competente, completa. Era una persona che non aveva gelosia nei confronti delle proprie idee, cioè lui non era avido e non voleva tenere per sé, lui regalava se stesso a tutti e le sue idee, ed era una cosa veramente meravigliosa di quest'uomo. Anche in questo lui mi ha insegnato, mi ha dato un ottimo, un bellissimo esempio, perché io forse per via di mio passato, per il fatto che sono stato formato nelle esperienze drammatiche come le guerre, anche io ero un po' chiuso prima. Infatti anche la scrittura del mio primo libro, Educazione Siberiana, e poi viaggi che ho fatto in Italia, io ero ancora chiuso, non sapevo come comportarmi con le persone, se devo aprirmi, raccontare, insomma, dove devo fermarmi. Lui invece mi ha dato un esempio e io seguo questo esempio. Bisogna aprirsi al mondo, Bisogna dare al mondo tutto se stesso e così il mondo ti darà indietro mille volte di più. E Giulietto lo era, era una persona meravigliosa e oggi manca, oggi io spero che tutti noi lo ricordiamo, spero che voi, se non conoscevate Giulietto, approfondite, scoprite chi è, leggete i suoi libri, se invece lo conoscevate, ricordatelo. Con un sorriso e speriamo che viene un altro uomo così. Grazie, amici. Io come sempre vi invito di abbonarvi al mio canale privato Telegram. Il link per abbonamento troverete nella descrizione di questo video. Io condivido tante informazioni che il nostro mainstream purtroppo non condivide con voi per motivi della censura. Se volete sostenermi qua su questo canale YouTube, io vi invito di iscrivervi al canale, di condividere i miei video. E qua alle mie spalle c'è il libro che si chiama La guerra e l'odio. In questo libro vi ho raccontato le origini della guerra in Ucraina. Se vi interessa chi, come, quando e perché ha organizzato questa carneficina che ormai ci riguarda tutti, leggetelo e poi fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie carissimi per la vostra attenzione, per il vostro sostegno. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.